Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi Renato Vertunni, esperto di storia e storie di Roma. Benvenuto Renato.
Grazie a voi di essere qua e sono qui con voi per parlarvi delle ville, di alcune delle ville scomparse della vecchia Roma.
Per proseguire il nostro viaggio che abbiamo iniziato un paio di settimane fa, le ville romane scomparse oppure ridotte male, per così dire?
Sì, ma le ville scomparse sono talmente tante che ci vorrebbero veramente molte trasmissioni per parlare di tutte. Parleremo di alcune che mi ricordo, alcune che hanno qualche curiosità e sono situate in posti veramente interessanti.
Ricordiamo che la scorsa volta abbiamo parlato di Villa Boncompagni Ludovisi, Villa Farnese, Villa Peretti, Villa degli Olgiati e Costa Guti.
E ci eravamo fermati a Villa Patrizi. E da qui ripartiamo. Fuori Porta Pia, dove c'è la statua del bersagliere, c'è questo grosso palazzo enorme che forma il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni, adesso non so di che cosa, e è una cosa dal punto di vista architettonico veramente, mi consentono, orrenda, che ha sostituito l'antica Villa Patrizi. Dopo il 70, la Villa Patrizi, che aveva avuto anche dei danni durante la battaglia della presa di Roma, mentre invece la Villa Costa Guti no, fu demolita e fu fatto questo ministero, questi ministeri. La Villa Patrizi era veramente molto bella e lo stesso ministero sorge su una piccola altura, che è un'altura artificiale creata dagli scavi che nel tempo furono fatti per sistemare la difesa di Porta Pia, parlo prima del 70 ovviamente. Su questa altura sorge il ministero e credo che la parte proprio centrale sia ancora originale, ma credo, è un dubbio che ho. Ad ogni modo della villa non esiste più niente. Quando fu creata questa villa era del 1716, fu costruita in poco tempo per volontà del cardinale Giovanni Battista Patrizi, che vi andò a abitare, e allora era la Villa Patrizi era vicino al Quirinale praticamente, allora il pontefice risiedeva non in Vaticano ma al Quirinale. E qui il cardinale visse e Pio IX andava ogni tanto a fare una passeggiata oltre Porta Pia, dove era la Villa Patrizi, perché aveva una bellissima biblioteca e ricca di libri, e Pio IX ogni tanto si intratteneva a leggere questi libri. Da notare che subito queste ville avevano un aspetto oltre che estetico, oltre che architettonico, anche culturale, e Villa Patrizi era una di queste. Ovviamente tutti quei libri che erano lì erano stati poi venduti, sparsi per la città, ma ad ogni modo c'era una bellissima biblioteca. E questo succede prima, ovviamente nel 1870, ma anche prima del 1849, perché il Papa, quando tornò dopo la presa di Roma da parte dei repubblicani della Repubblica Romana, il Papa andò a abitare non più al Quirinale ma, come tutti sanno, al Vaticano. Dunque questa Villa Patrizi fu costruita da un architetto, un certo Cipriani, e gli affreschi furono fatti da un certo Panini, un pittore romano, che si stabilì niente di meno che nella villa per vari anni, dal 1818 al 1825, con tutta la famiglia, e viveva nella villa per lavorare e finire questi affreschi molto rapidamente. E la villa nel 1825 era bellissima, adornata con questi disegni e questi quadri. Vedete la pochezza della vita di queste ville. 1825 la villa era finita, 1870 la villa si avviava alla distruzione.
Quindi dici duravano poco? Le facevano durare poco?
Alcune durano ancora dopo centinaia di anni, alcune hanno una breve vita e vedremo anche perché, come del resto molti villini e case di Roma vengono demolite dopo 50-60 anni, che erano state fatte con la speranza di poter servire ancora ai figli, ai nipoti e ai pronipoti, i quali si sono altamente infischiati e hanno fatto demolire case. E questa però non è il caso di Villa Patrizi, che fu demolita proprio in seguito alla presa di Roma. Questo è un aspetto della Villa Patrizi che noi lasciamo per recarci, prima di ritornare dentro Roma, ci richiamo un momentino sulla via Salaria. Perché? Perché davanti a Villa Savoia, di cui parleremo in seguito, vi è una villa, una costruzione, diciamo, più che una villa, il cui essere ristringe la via Salaria. Infatti, se voi correte la via Salaria, vedete a un certo momento uno ristringimento, che è una casa circondata da un muro, e la villa, che oggi si chiama Villa Lancellotti. Questa Villa Lancellotti, che è di proprietà ancora della famiglia, credo, Lancellotti, venne costruita invece alla fine del Settecento da un certo Gangalandi. Questo Gangalandi, non so se è un nobile, non mi risulta, questo Gangalandi aveva costruito questa villa dove si trova adesso, e poi altre due casette più lungo la via Salaria, e una di queste aveva anche una cappelletta che si dice molto carina, ma che fu distrutta. Di tutta la villa Gangalandi rimane solamente questa strozzatura sulla via Salaria, che restringe appunto il traffico e fa notare maggiormente la presenza di questa antica casa. Antica casa che praticamente è rimasta solamente la casa, perché il parco che si estendeva oltre la Salaria è stato tutto distrutto e tutto costruito da costruzioni anche moderne, anche non da molti anni. E poi la villa era circondata anche da una campagna, un vigneto, eccetera.
Che uso ha questa casa oggi?
Oggi questa casa ha ancora l'aspetto esteriore, e anche se interiormente è rimasta più o meno la stessa di quella del tempo di Gangalandi, però è un'abitazione praticamente. Non so se ci siano ancora i principi Lancellotti.
Ecco, quindi ci abitano.
Sì, ci abitano, è una villa abitata. Anzi, potrei dire questo, che il Gangalandi, morendo, la lasciò a Filippo della Porta con un testamento rigorosissimo, che voleva che la villa rimanesse com'era, il parco pure, eccetera. Ma ahimè, chi muore giace e chi vive trasforma, perché infatti sono pochissimi i testamenti poi nel tempo rispettati. E quando tu muori pensi di lasciare la casa così com'è, le cose così come sono, i libri come sono, è un desiderio di vita postuma terrena che abbiamo, che ho anch'io, ma che è ingenuo, perché gli eredi dovranno trasformare la cosa per forza di cose, per
al loro piacere e al loro desiderio.
No, anche al loro bisogno, perché se uno si vende una casa, se la deve vendere. E anche se le imposte e le entrate ti obbligano a vendere la casa, a rivendere, e così anche le leggi urbanistiche, certe volte, come nel caso del Gangalandi, ha allargato la via Salaria, e ovviamente il parco è partito. Quindi non si può mettere in un testamento che una cosa deve rimanere così com'è, perché la vita cambia, cambiano i costumi, cambiano e cambiano anche i ricordi delle persone, che piano piano diventano dei fantasmi del passato. Quindi lasciamo la villa Lancellotti per ritornare a Roma. E qua, ritornando a Porta Pia, un amico, Solimani, mi ha detto, dice, guarda, che dice, è uno studioso, anche si occupa di cose, di cose antiche di Roma, dice, guarda che ti sei dimenticato che sulla destra di Porta Pia c'è la Villa Paolina, e sono andato a vedere la storia di questa Villa Paolina, che è stata rifatta varie volte, perché nasce, questa è una villa paolina perché vi abitò per una decina di anni Paolina Borghese, questo è importante, le lasciò Villa Borghese e andò a abitare, Paolina che era sorella di Napoleone, andò a abitare in questa villa. Dunque, la villa fu costruita per merito del cardinale Valenti Gonzaga. Gonzaga era un cardinale segretario di Stato di Papa Benedetto XIV, 1740. Il Papa, abitando anche lui al Quirinale, il cardinale pensò di farci questa villa in questo luogo. Era una villa molto bella, soprattutto era arricchita nell'arredamento, perché c'erano strumenti di fisica e strumenti scientifici, e c'era niente di meno poi un orto botanico meraviglioso. Pensate che la prima pianta di ananas fu coltivata nei giardini del cardinale Valenti Gonzaga. Però purtroppo il cardinale visse una decina d'anni e poi fu colpito da un colpo apoplettico e ovviamente lasciò la terra e la villa. E la proprietà passò in mano, non so come, per eredità, per acquisto, no, questo non lo so, degli Sciarra, i quali la mantennero per molto tempo, però non la mantennero più con quel lustro e quel decoro che il cardinale gli aveva dato. A un certo momento gli Sciarra vendettero questa villa nel 1815 alla Paolina Borghese, e già Napoleone non era più Napoleone, e Paolina si era ritirata a Roma, ovviamente non viveva più nella villa dei Borghese, a Villa Borghese, ma volle abitare questa casa, e dove passò 10 anni del suo ultimo periodo di vita. Faceva ricevimenti, faceva feste, sempre con molta eleganza e con molta dignità. Scrivono i lei illustri scrittori e giornalisti dell'epoca che era una villa tenuta con grande cura, con grande attenzione, con grande eleganza anche nei giardini e nel modo di svolgere la vita. Ma poi Paolina morì, la villa decadde e decadde fino al punto che Bersaglieri, quando entrarono a Roma, il generale Cadorna scelse quella parte che era la più abbandonata della città, ossia Villa Paolina. E così Villa Paolina venne distrutta, gli ultimi pezzi di Villa Paolina furono rotti, e però poi dopo credo che, essendo di proprietà francese, il governo francese l'ha restaurata nel 1900 ed è diventata sede o dipendenza dell'ambasciata della Repubblica Francese e poi il Vaticano. Tant'è vero che quando De Gaulle venne a Roma e fece in visita al Santo Padre e fece un ricevimento, ci fu questo grande ricevimento che mi ricordava, questo grande ricevimento dove De Gaulle ricevette non solo il corpo diplomatico accreditato a Roma, ma la nobiltà romana e i pezzi grossi importanti della Repubblica Romana di quel tempo, quindi Repubblica Italiana di quel tempo. Quindi fu una villa che è ritornata al suo antico prestigio, però è nascosta fra le mura e via Piave, quindi non si vede, passando non si vede. Quindi questa è una cosa che ho riscoperto grazie all'indicazione di un amico. E passiamo oltre, andiamo verso Porta del Popolo. A Porta del Popolo noi ritroviamo nella fantasia, perché non c'è più assolutamente nessuna traccia, una villa che era situata fra Porta del Popolo lungo il Tevere e l'attuale scalo di Pinedo, quasi il Ministero della Marina. C'era una villa che era della famiglia Cavalieri. Credo che la famiglia Cavalieri fosse una famiglia di origine dell'Italia del Nord. Avevano questa villa che, ripeto, era a un 500 metri da Porta del Popolo, un po' nell'interno. La curiosità era questa, che fra Porto di Ripetta, allora esistente, poi il mattatoio, allora esistente, c'era questa villa che era situata, ripeto, a poche centinaia di metri dal scalo di Pinedo verso sud, verso il Tevere che va verso Ostia, dalla parte sinistra, e questo piccolo porticciolo era un porto prima di quello di Ripetta, dove approdavano piccole imbarcazioni, soprattutto della famiglia Cavalieri, e un viale, un piccolo corto, collegava il porto, il porticciolo, con la villa dei Cavalieri.
E di questa villa non esiste più nulla?
Non esiste manco più un disegno né una pianta. Risulta da alcune mappe dell'epoca, però non esiste più niente. E praticamente era un pochino prima dello scalo di Pinedo, insomma, ecco. Quindi era praticamente una zona destinata a essere scalo del tempo, ecco. No, poi lo scalo del Bisedo, se poi un giorno ne parleremo anche, che è una cosa molto importante. Adesso noi non lasciamo mai il Tevere e costringiamo ancora il Tevere, andando verso Ripa Grande, dalla parte opposta alla Ripetta, prima di arrivare a Castel Sant'Angelo, quasi davanti dove c'era il Teatro Apollo, quindi diciamo a un 300-400 metri da Castel Sant'Angelo, c'era una zona di spiaggia, possiamo dire, di erbificola arenile. Non era un porto, era un arenile dove le barche che arrivavano erano tirate in secco. Lì c'era la villa Altovitti. Era una villa, Altovitti deve essere una famiglia, credo, toscana, che è piantata a Roma, credo, ecco perché fra Altovitti e Altovitti c'era una differenza. Al di modo era una famiglia nobile romana che aveva questa villa a pochi metri da Castel Sant'Angelo, sul Tevere, e ci si arrivava con le barche che veniva appunto, come ho detto, trainate a secco. Lì c'era un portale, questo portale dava alla villa e ai prati di Castello, in modo che l'arenile dove si fermava la gente con le barche poteva essere pubblico, perché ci si poteva fermare chiunque. E i prati di Castello, vedi una fotografia fatta dalla Torre del Belvedere in illo tempore dopo il 70, vedi le prime costruzioni vicino al Vaticano e poi vedi questa pianura meravigliosa dei prati di Castello che va fino a Ponte Milvio. E in questa zona si vede questo puntino che è la villa Altovilli, che poi fu demolita per fare questa per fare, praticamente la villa Altovilli si trovava all'altezza del Palazzo di Grazia di Giustizia, ecco, dove sboccava poi una marrana, un torrente che veniva da Monte Mario, e praticamente è al lato del Ministero del Palazzo di Giustizia, ecco. Lì c'era questa villa, scomparsa anche lei.
Vogliamo rimanere su Villa Altovitti per questa puntata, Renato, e andare poi la prossima puntata a parlare di Villa Sacchetti ed altre ville di cui sicuramente
sì,
ci parlerai.
È molto importante perché era la zona dove Napoleone voleva far fare il cimitero di Roma invece che al Verano. Però con questa immagine non molto allegra chiudiamo e ci fermiamo sulle sponde del Tevere, quando il Tevere era biondo, era pulito e soprattutto la gente ci poteva anche fare il bagno senza rischio di morire. Questa è la mia chiacchierata di oggi, e che vi ha dato l'idea di un angolo di Roma decisamente scomparso, e scomparso anche non solo fisicamente, ma è scomparso anche nei ricordi.
Allora, fra due martedì proseguiremo questo viaggio fra le ville di Roma, alcune scomparse, alcune troviamo ancora qualche pezzo, ecco, possiamo dire così?
Sì, possiamo dire che ville che ancora vivono bene, ce ne sono a centinaia di Roma. Certo, è finito quel verde che caratterizzava la città di Roma antica, che era una città verde anche nell'interno.
Allora ci fermiamo qui. Renato, grazie per essere stato con noi.
Grazie tanto anche a voi, arrivederci.
Noi concludiamo qui la rubrica A cercare Maria per Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.